Allora, 17:41 minuti primi, torniamo in voce sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Questo è sempre Silenzio Assordante e, come preannunciato, abbiamo un collegamento per insomma tornare da questi microfoni a parlare di Egitto. Intanto vediamo se è stabilito il collegamento. Ci senti?
Sì, ciao a tutti e tutti.
Ciao a te. E allora, dunque, appunto, come dicevo, da questi microfoni insomma si è parlato anche in settimana di quanto sta avvenendo lì in Egitto. Ovviamente si è parlato principalmente della morte di Sara, e insomma c'è stato un lungo aggiornamento e anche analisi su questo. Noi volevamo ripartire un po' da diverse questioni, ovviamente una così che prendiamo un po' tra virgolette da un punto di vista strumentale, ovvero quello che sulle cronache insomma nazionali è ritornato come il famoso e conosciutissimo caso Regeni, caso che ha visto insomma un clamore internazionale, proprio perché si tratta della morte di la scomparsa e poi la morte di un cittadino italiano in territorio egiziano, sorte che in Egitto, come insomma ne abbiamo spesso parlato anche con te, è un qualcosa che tocca e che insomma potenzialmente praticamente quasi tutta la popolazione, una popolazione sotto scacco, diciamo quasi prigioniera politica di uno stato, di un governo. E quindi insomma per aggiornarci, per continuare a parlare in questa seconda parte diciamo della settimana, ti chiederei un po' di partire da questo panorama generale.
Sì, insomma, vabbè, dal 2013 sappiamo che l'Egitto è sotto dittatura militare, e quindi la pratica della sparizione forzata e poi a volte rinvenimento, a volte no, delle persone che vengono prelevate dalle proprie case o dai luoghi di lavoro è una pratica che il regime usa costantemente. Vorrei nel senso ricordare anche varie persone che durante l'esplosione della pandemia e anche il coprifuoco, quindi c'era anche questa situazione qua, sono state prelevate almeno 3 compagne da Alessandria e sottoposte a sparizione forzata e poi ritrovate nelle solite procure dei servizi segreti, e una compagna che è stata prelevata da casa nel momento in cui c'era il coprifuoco. Questo avveniva, quindi il coprifuoco veniva usato anche come un modo per poter arrestare le persone, visto che sostanzialmente se esci da casa durante il coprifuoco è quasi sicuro che ti arrestano. Quindi, avendo la sicurezza di ritrovare le persone dentro le case, hanno continuato ad arrestare, a prelevare le persone, nonostante appunto il virus sia arrivato pesantemente anche lì. La situazione appunto per la pandemia è veramente disastrosa, cioè talmente tanto che appunto lo Stato non sta facendo niente per sostenere la popolazione. In alcune zone hanno addirittura, si sono auto-organizzati e hanno allestito i cittadini, insomma le persone hanno allestito degli ospedali contro il Covid. E quindi insomma questa è un po' la situazione. C'è anche da dire che l'Italia non ha mai smesso di avere accordi sia economici sia militari. Nel 2019 era uno dei paesi europei che finanziava in modo più forte la dittatura egiziana, e anche in questi giorni continuano a fare accordi militari e di armamenti alla dittatura. E questo anche perché quando qua invece il virus era più, insomma, era la situazione di lockdown, l'Egitto ha mandato anche degli aiuti sanitari all'Italia, quindi probabilmente i due paesi hanno degli accordi ben serrati che gli permette un po' di fare quello che continuano a fare da anni.
Certo, di questo poi ne abbiamo parlato appunto anche con te, soprattutto con te, diverse volte, e chiaramente c'è insomma il ruolo, anche la posizione geografica abbastanza strategica dell'Egitto all'interno di un panorama internazionale fa sicuramente il suo ha il suo ruolo, fa il suo gioco. E tornando un po' alle cose che dicevi del Covid, innanzitutto vabbè, insomma, in una situazione del genere di dittatura militare è successo sicuramente in maniera magari più aggravata quello che è successo un po' ovunque, che laddove si è potuto i governi hanno anche approfittato di questa situazione per forzare, diciamo, determinate pratiche sia repressive sia di controllo della popolazione in generale. E parlavi un po' dell'auto-organizzazione che c'è stata in varie zone un po' per rispondere all'emergenza. E ti chiederei un po' se ti va di approfondire su questo, perché diciamo come dire un'emergenza su un'altra emergenza che appunto che raccontiamo dal 2013, come dici tu.
Sì, esatto, cioè, nel senso, per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, appunto i medici denunciano in continuazione le mancanze delle infrastrutture sanitarie dello Stato egiziano, e anche le morti, cioè i medici che muoiono appunto cercando di salvare altre vite, e purtroppo vengono anche arrestati, cioè questa oltre un'altra cosa che continua a fare il regime è arrestare gli stessi medici che denunciano la situazione, che parlano di numeri diversi da quelli che vengono dati ufficialmente, che cercano in qualche modo di informare la popolazione di come fare un distanziamento fisico e non sociale, perché sociale vuol dire un'altra cosa, proprio per tutelare le persone, e quindi oltre a insomma non dare nessuno strumento di protezione alla popolazione, restano anche i medici che raccontano o parlano delle loro esperienze e cercano di dare informazioni. Quindi proprio prima ho visto la notizia che in una città cioè la popolazione si è auto-organizzata e ha creato una struttura tale in cui poter mettere le persone che sono state contratte dal virus, perché ovviamente una delle cose che hanno detto anche qua è di rimanere a casa, ma ovviamente se rimani a casa il rischio di contagiare le persone con cui abiti è molto alto, quindi sicuramente il fatto di invece avere uno spazio adibito per questa insomma pandemia, certo, sicuramente è una cosa fondamentale.
Senti, invece da un punto di vista diciamo così più economico, visto che comunque insomma uno degli effetti di questa pandemia a livello mondiale è questa chiamiamola, non so come chiamarla, crisi o comunque effetti collaterali che sicuramente vedranno e già stanno vedendo l'impoverimento e una situazione difficile per molte persone un po' in tutto il mondo, lì che da questo punto di vista che aria tira?
Beh, naturalmente la situazione è pessima anche da questo punto di vista, perché naturalmente molte persone hanno perso il lavoro, molte persone continuano a lavorare in condizioni veramente più precarie di prima, perché non che prima non lo fossero, e quindi questo allarga la possibilità di contagio. E quindi cioè, la gente si trova obbligata ad andare al lavoro, quindi non c'è nessun tipo di sostegno neanche alle famiglie dicendogli di rimanere a casa, cioè nel senso non è stato fatto neanche un vero e proprio lockdown, e quindi cioè, questo fa sì che le cose peggiorino e che la gente si impoverisca ancora di più, e in più il governo ha deciso di alzare le bollette dell'elettricità.
Mi sembra un buon periodo, insomma, ecco.
Per continuare a massacrare la popolazione in tutti i modi possibili e immaginabili.
Invece a livello appunto di per quello che si può, insomma, per quello che si è riuscito a vedere di auto-organizzazione, magari se c'è cioè un po' come sta reagendo la popolazione a tutto questo, perché poi appunto, ripetiamolo, questo poi si va ad aggiungere a una situazione in cui spariscono le persone, in cui appunto una dittatura militare in senso stretto.
Purtroppo a livello di auto-organizzazione sul territorio si può fare
Ben
ben
poco,
poco.
certo.
Cioè, le ultime cose che sono successe con appunto un compagno di cui abbiamo parlato varie volte, Ale, è che la famiglia, comunque, quando lui era in sciopero della fame per 36 giorni, andava quotidianamente davanti al carcere per semplicemente portargli insomma, cose basilari, disinfettanti, piuttosto che una lettera per sapere come stesse andando lo sciopero della fame e come stesse andando, insomma, la sua salute all'interno dell'isolamento totale in cui si trova. E avevano anche fatto un presidio in cui poi sono state arrestate, questo appunto la famiglia più stretta, insomma la madre, la sorella, la zia e un'altra madre di un detenuto, e dopo poche ore sono state rilasciate. Però insomma, se non ci fosse stata la perseveranza della famiglia, probabilmente sarebbe stato molto più difficile avere sue notizie, come appunto non si hanno notizie delle persone che stanno dentro, perché appunto sono vietati i colloqui come qui in Italia, e quindi questo rende le famiglie o insomma gli affetti ancora più preoccupati, insomma, rispetto a quello che succede all'interno delle carceri, anche perché ci sono stati anche vari detenuti che sono morti all'interno del carcere di Tora per il virus, oltre appunto a un compagno che è morto ammazzato di carcere a maggio, e quindi la situazione si fa sempre più problematica, diciamo.
Certo, infatti ecco, l'hai anticipato tu, ti stavo per chiedere un po' di dirci qualcosa su, appunto, sulla situazione nelle carceri, perché un po' in tutto il mondo, cioè, ci sono state, abbiamo visto rivolte qui in Italia, ma veramente davvero quasi dappertutto, e ovviamente sì, in una situazione del genere. È chiaro che già le condizioni disastrate in cui riversano le carceri un po' di tutto il mondo hanno fatto sì che hanno innescato tutta una serie di proteste e rivolte, e quindi anche lì ovviamente così si è fatto quel che si è potuto, insomma.
Sì, esatto, poi diciamo che il sostegno veniva più dall'esterno, ci sono state varie persone che hanno fatto degli scioperi, però ovviamente vedendo la situazione anche della pandemia, in qualche modo hanno deciso di fermare lo sciopero della fame. C'è stata la madre di un compagno che dopo il colloquio, insomma, che non era un colloquio frontale, però insomma era andata a portargli l'occorrente, uscita dal colloquio si è sentita male ed è morta, quindi il carcere ammazza sicuramente chi sta dentro, ma anche chi sta fuori e sostiene le persone, i propri cari che stanno dentro.
Ah certo, questa.
Quindi sì, questa è un po' la situazione. Una delle cose che si sa è che le persone che vengono arrestate, alcune cioè fino a poco tempo fa venivano portate proprio all'interno delle carceri, appunto di queste compagne. Una delle compagne è stata portata all'interno del carcere femminile del Cairo, dove si trova anche la compagna Mahinur, però dopo sono rimaste in questi commissariati, insomma altri luoghi di detenzione, appunto per tenerle in isolamento e evitare il contagio. Però insomma questa è un po' la situazione.
Questo è quanto. Va bene, senti, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no noi da qui ti ringraziamo e ovviamente ti aspettiamo qui in studio prima possibile.
Va bene, ok.
Ciao, ciao.
Ciao, a presto, ciao.
Dai, un abbraccione. Ciao.
Anche a voi, ciao.
Ciao, ciao.